Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Da che cosa scaturisce la creatività artistica? Che relazione intercorre tra l'opera d'arte e la realtà? E di conseguenza, che funzione svolgono l'osservazione e lo sguardo sul reale nell'ambito della realizzazione di un capolavoro? Si può realizzare arte di pura invenzione, scevra d'ogni attenzione all'umano? Cercheremo di rispondere a queste domande nel tentativo di capire quale sia la vera sorgente dell'arte. Nell'atto primo dell'Amleto, il protagonista assiste all'apparizione del fantasma del padre, che gli ha rivelato di essere stato ucciso dal fratello. In seguito, Amleto confida all'amico Orazio che la realtà è ricchissima, che supera ogni fantasia e ogni possibilità di speculazione umana. «Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante se ne sognano nella tua filosofia». Se la realtà è più ricca di ogni pensiero umano, sarà anche sorgente di ispirazione per ogni discorso o fatto artistico. L'arte non potrà avere come punto di riferimento che la realtà stessa. Tutta l'arte e l'ispirazione shakespeariana nascono da questa acuta capacità di osservazione dell'umano sentire, delle passioni, delle gioie e delle sofferenze. Alla lettura delle tragedie, delle commedie, dei drammi storici di Shakespeare, palpita il nostro cuore. Davvero a lui si addicono le parole dell'antico latino Terenzio: «Sono uomo, nulla di ciò che è umano reputo a me estraneo». Non c'è aspetto che venga bandito, non c'è vizio o debolezza che non meritino ospitalità nella sua produzione, quali espressioni di quest'essere miserabile ma nel contempo grandioso che è l'uomo. Anche Dante è ben conscio che qualsiasi espressione artistica, anche quella che riguarda il mondo soprannaturale, per eccellenza il luogo non rappresentabile, debba rifarsi al reale. Ogni qualvolta attraversi esperienze difficilmente descrivibili, Dante ricorre a immagini che anche il lettore può aver visto, così da paragonare la realtà dell'oltretomba a quanto su questa terra è possibile osservare. Così nel canto tredicesimo dell'Inferno, quando ci deve descrivere la selva dei suicidi, selvaggia e inospitale, ricorda: «Non han sì aspri sterpi, né sì folti, quelle fiere selvagge che nodio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti». Anche il realismo psicologico permea di sé l'intera opera e accompagna tutte le mosse di Dante, le paure, le ansie, i desideri. Si pensi all'inizio del viaggio, quando Dante Viator, che si è smarrito nella selva oscura, vede davanti a sé il colle luminoso e lì intravede per sé una speranza di salvezza. Subito dopo si rivolge indietro a guardare il pericolo che tanto l'ha atterrito. Per farci immedesimare bene nel timore che si fa angoscia, Dante Auctor ci rappresenta una situazione di naufragio. È come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Il realismo dantesco concerne poi un piano ancor più profondo, il livello del cuore dell'uomo. Lo scrittore si immedesima sempre non solo nella psicologia del viator, ma anche si addentra nelle sue esigenze, nelle sue domande, nei suoi desideri di risposta sulla vita, nelle contraddizioni, nelle lacerazioni del personaggio. È il richiamo continuo a questo cuore, la scaturigine costante dell'arte dantesca. Dante deriva questa sorgente inesauribile di fantasia artistica dall'osservazione di sé e degli altri, dallo sguardo orientato sull'uomo. Così, quando ci vuole mostrare che la sua grinta, il suo desiderio di salvarsi e di seguire Virgilio subito decadono, l'umana natura infatti non riesce a sostenere l'altezza dei suoi buoni propositi, utilizza questa similitudine. «E quale è quei che disvuol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle? Tal mi feci io in quell'oscura costa, perché, pensando, consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta». Una simile capacità di realismo sulla debolezza non può che derivare da una grande passione per l'uomo, da una capacità di abbraccio che non censura nulla. Sarà ora forse più chiaro che l'arte dantesca trova sempre la sua sorgente in un accadimento, in un'occasione, quella che Montale chiamerà l'occasione spinta, una circostanza che capita e ti spinge a raccontare. L'arte ha tanto più valore quanto più approfondisce questa intelligenza sulla realtà. Il realismo dell'arte dantesca deriva, infine, dalla concezione figurale cristiana e medievale, dalla lettura della realtà come segno e della storia in chiave profetica. Se l'arte nasce dall'osservazione della realtà, c'è indubbiamente un piano di questa, quello dell'esperienza personale, che spesso sfugge ad una facile traducibilità in parole. Anzi, noi tutti sperimentiamo che tanto più le esperienze sono particolari, profonde, inaccessibili agli altri, tanto più la loro comunicazione verbale, orale o scritta sembra banalizzarle. Pensiamo all'esperienza amorosa e alla sua esclusività. Dante incontra questa difficoltà soprattutto quando deve raccontare il viaggio nel paradiso e deve comunicare la percezione di elevarsi dalla natura umana per accedere a livelli di visione e comprensione più alti. Allora, così esprime la sua esperienza. Trasumanar, significar per verba non si porria, però l'esemplo basti a cui esperienza grazia serba. Per comunicare un'esperienza personale altrimenti indicibile, allora, Dante ricorre a esempi comprensibili a tutti, o meglio ad una cerchia la più ampia possibile di persone. Del resto, già tutta la tradizione mistica, incentrata sulla descrizione dell'incontro dell'anima con Dio, a cui Dante deve molto, si pensi all'Itinerarium Mentis in Deum di San Bonaventura di Bagnoregio o alle opere di San Bernardo di Chiaravalle, fa ricorso alla explanatio per argumenta exemplorum, ovvero alla spiegazione di quanto capitato attraverso l'ausilio degli esempi. La bellezza della Divina Commedia, quindi, deriva spesso dalla capacità dell'autore di aderire in profondità al reale, in tutte le sue sfaccettature, tanto che non c'è parola del testo che sia vana, inutile, non protesa a delineare un aspetto del personaggio o della situazione che il lettore trova di fronte a sé nell'opera. Potremmo, in altre parole, dire che sovente la bellezza si traduce in icasticità, ovvero nella forza rappresentativa della parola.
Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per l'edizione Ares.